Capitolo terzo. Vestitosi, Stepan Arkadyč si spruzzò di profumo, assestò le maniche della camicia, distribuì per le tasche con gesti abituali le sigarette, il portafoglio, i fiammiferi, l'orologio con la catena doppia e i ciondoli e, spiegazzato il fazzoletto, sentendosi pulito, profumato, sano e, malgrado il suo guaio, fisicamente allegro, si avviò, tentennando leggermente su ciascuna gamba, verso la sala da pranzo dove già l'aspettavano il caffè e accanto al caffè le lettere e le carte del tribunale. Lesse le lettere. Una era molto spiacevole. Era del compratore del bosco di sua moglie. Il bosco doveva essere necessariamente venduto, ma ora, fino alla riconciliazione, non se ne poteva parlare. Più increscioso di tutto era il fatto che si veniva in tal modo a frammischiare una questione di denaro al prossimo avvenimento della riconciliazione. E il pensiero che gli potesse lasciarsi guidare da una questione di denaro, che per la vendita del bosco cercasse di far pace con la moglie, questo pensiero l'offendeva. Letta la posta, Stepan Arkadyč tirò a sé le carte d'ufficio. Sfogliò in fretta due pratiche, segnò con un grosso lapis qualche annotazione e, allontanate le carte, cominciò a sorbire il caffè e, nello stesso tempo, aperto il giornale della mattina ancora umido, prese a leggerlo. Stepan Arkadyč riceveva e leggeva un giornale liberale, non estremista, ma della tendenza che la maggioranza sosteneva. Benché non lo interessassero in modo particolare né scienza, né arte, né politica, egli si atteneva strettamente alle opinioni alle quali in tutte queste materie si attenevano la maggioranza e il suo giornale, e le cambiava soltanto quando le cambiava la maggioranza, o per meglio dire, non lui le cambiava, ma esse stesse inavvertitamente si cambiavano in lui. Stepan Arkadyč non sceglieva né le tendenze né le opinioni, ma queste stesse tendenze e opinioni giungevano a lui da sole, proprio allo stesso modo come non lui sceglieva la foggia del cappello del soprabito, ma adottava quella che era di moda. E per lui, che viveva nella società più in vista, avere delle opinioni, oltre al bisogno di una certa attività di pensiero che normalmente si sviluppa negli anni della maturità, era così indispensabile come avere un cappello. E anche se c'era una ragione per preferire la tendenza liberale a quella conservatrice cui si atteneva la maggioranza del suo ambiente, questa consisteva non solo nel fatto che egli trovava la tendenza liberale più ragionevole, ma anche perché questa era in realtà più conforme al suo modo di vivere. Il Partito Liberale diceva che in Russia tutto andava male, ed in effetti Stepan Arkadyč aveva molti debiti e il denaro non gli bastava proprio. Il Partito Liberale diceva che il matrimonio era un'istituzione superata ed era necessario riformarlo, e in realtà la vita familiare dava scarse soddisfazioni a Stepan Arkadyč e lo costringeva a mentire e a fingere, il che era affatto avverso alla sua natura. Il Partito Liberale diceva, o meglio faceva intendere, che la religione era soltanto un freno per la parte incolta della popolazione, e in realtà Stepan Arkadyč non poteva sopportare senza che gli dolessero le gambe neppure il più piccolo Te Deum, e non poteva capire che senso avessero tutte quelle tremende altisonanti parole sull'altro mondo, quando anche in questo era così piacevole vivere. Inoltre a Stepan Arkadyč, che amava gli scherzi ameni, faceva piacere turbare talvolta qualche pacifico essere col dire che se ci si vuole inorgoglire della razza non conviene fermarsi a Rjurik e rinnegare il progenitore, la scimmia. Dunque le opinioni liberali erano divenute un'abitudine per Stepan Arkadyč e gli piaceva il suo giornale così come il sigaro dopo il pranzo, per quella leggera nebbia che gli generava in testa. Lesse l'articolo di fondo nel quale si spiegava che al tempo nostro del tutto invano si levano querele contro il radicalismo, il quale minaccia di inghiottire tutti gli elementi conservatori, e che il governo non si decide a prendere delle misure per soffocare l'idra rivoluzionaria, che al contrario, secondo la nostra opinione, il pericolo risiede non già nella presunta idra rivoluzionaria, ma nel tradizionalismo ostinato che rallenta il progresso, e così di seguito. Lesse anche un altro articolo finanziario nel quale si parlava del Bentham e dello Stuart Mill e si lanciavano frecciate al ministero. Con la prontezza di spirito che gli era propria, egli afferrava il senso di ogni frecciata, da chi veniva e contro chi era diretta e in quale occasione, e questo, come sempre, gli procurava un certo piacere. Ma oggi questo piacere era avvelenato dal ricordo dei consigli di Matrona Filimonovna e dal fatto che in casa tutto andava tanto male. Lesse pure che il conte Beist, come correva voce, era partito per Wiesbaden e che si vendeva una carrozza leggera e che una persona giovane faceva una proposta. Ma queste notizie non gli davano più il solito tranquillo, ironico compiacimento di una volta. Finito il giornale, la seconda tazza di caffè e la ciambellina al burro, s'alzò, scrollò le briciole dal panciotto e, allargando il petto ampio, sorrise di piacere. Non perché avesse in animo qualcosa di particolarmente lieto, ma solo perché la buona digestione gli procurava quel sorriso di gioia. Ma quel sorriso di gioia gli fece tornare subito tutto in mente ed egli si fece pensieroso. Due voci infantili, Stepan Arkadich riconobbe le voci di Grisha, il più piccolo, e di Tania, la maggiore, si udirono dietro la porta. Avevano trascinato e lasciato cadere qualcosa. «Lo dicevo io che non si possono lasciar sedere i passeggeri sull'imperiale!» gridava in inglese la bimba. «Ora su, raccatta!» «È tutto sotto sopra», pensò Stepan Arkadich. «Ecco, i bambini scorrazzano da soli». E fattosi sulla porta, li chiamò. Essi lasciarono la scatola che rappresentava il treno ed entrarono dal padre. La bimba, beniamina del padre, corse franca ad abbracciarlo e, ridendo, gli si appese al collo, rallegrandosi come sempre del noto profumo che si spandeva dalle sue fedine. Baciatolo infine sul volto, arrossato per la posizione inclinata e raggiante di tenerezza, la bimba sciolse le braccia per scappar via, ma il padre la trattenne. «E la mamma?» chiese passando la mano sul collo liscio e morbido della figlia. «Buongiorno», disse poi sorridendo al piccolo che salutava. Aveva coscienza di amare meno il bambino e si sforzava di essere imparziale, ma il bambino lo sentiva e non sorrise al sorriso freddo del padre. «La mamma si è alzata», rispose la bimba. Stepan Arkadich sospirò. «Già, non avrà dormito tutta la notte», pensò. «Ma è di buon umore?» La bambina sapeva che fra padre e madre c'era stata una certa questione e che la madre non poteva essere di buon umore. E il padre doveva saperlo, mentre ora fingeva, chiedendone con tanta disinvoltura. Arrossì per il padre. Egli capì subito e arrossì anche lui. «Non so», disse. «Non ha detto di studiare, ha detto di andare a spasso con Miss Hull dalla nonna». «Su, va, tagnurocca mia». «Ah già, aspetta», disse trattenendola ancora e guardandole la manina morbida. Prese dal camino, là dove l'aveva messa il giorno prima, una scatola di dolci e gliene diede due, scegliendole i preferiti, uno di cioccolato e uno fondente. «A Grisha?» disse la bambina indicando quello di cioccolato. «Sì, sì», e accarezzando ancora una volta le piccole spalle, la baciò alla radice dei capelli e sul collo e la lasciò andare. «La carrozza è pronta», disse Matvei. «C'è poi una persona che chiede di voi», aggiunse. «È molto che è qui?» chiese Stepan Arkadich. «Da una mezz'ora. Ma quante volte ti ho detto di annunziare subito?» «Bisogna pur darvi il tempo di prendere almeno il caffè», disse Matvei con quel tono fra il confidenziale e lo screanzato che non dava la possibilità di arrabbiarsi. «Su, fa passare subito», disse Ablonsky, aggrottando le sopracciglia dalla stizza. La signora, moglie del capitano in seconda Kalinin, chiedeva una cosa assurda e sciocca, ma Stepan Arkadich, secondo la sua abitudine, la fece sedere, l'ascoltò con attenzione senza interromperla, le consigliò dettagliatamente a chi e come dovesse rivolgersi e le scrisse perfino alla svelta e bene, con la sua grossa, larga e bella scrittura chiara, un biglietto per la persona che avrebbe potuto aiutarla. Congedata la moglie del capitano in seconda, Stepan Arkadich prese il cappello e si fermò, cercando di ricordare se non avesse dimenticato qualcosa. Gli parve di non aver dimenticato nulla, fuorché quello che voleva dimenticare, la moglie. «Ah, sì», abbassò il capo e il suo bel viso prese un'aria afflitta. «Andare o non andare?» si diceva. E una voce interna gli diceva di non andare, che oltre a falsità non poteva esserci altro, che riparare, accomodare le loro relazioni non era più possibile, perché non era possibile rendere lei di nuovo attraente e capace di suscitare l'amore, e lui vecchio e incapace di amare. Dunque, oltre a falsità e menzogna, non ne poteva uscir fuori nulla, e la falsità e la menzogna erano avverse alla sua natura. Eppure prima o poi bisogna farlo, non si può restar così. disse, cercando di farsi coraggio. Raddrizzò il petto, tirò fuori una sigaretta, l'accese, ne aspirò due boccate, la gettò in un portacenere di madreperla a conchiglia, attraversò il salotto oscuro a passi svelti e aprì l'altra porta che dava nella camera della moglie.